Oggi iniziamo con una puntata molto speciale perché abbiamo in collegamento con noi un ospite che sarà a Sassuolo il 1 febbraio alle ore 17 presso il Temple Theatre. È un evento realizzato dalla Biblioteca Cionini e che prende il titolo proprio dal suo ultimo libro, Corpi che contano. E qui con me Nadija Uyangoda. Ciao Nadija, bentrovata.
Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao cara, senti, possiamo darci del tu proprio come
Assolutamente.
se fossimo in uno spogliatoio sportivo. Tu sei una giovane scrittrice, giornalista ed autrice con il primo libro L'unica persona nera nella stanza, tra l'altro pluripremiato e con la tua ultima opera, appunto, Corpi che contano, ci spieghi perché il razzismo non è solo un brutto ricordo del passato, ma in realtà è ancora al centro di molti dibattiti. Allora, la prima domanda che ti faccio è perché secondo te nel 2025 ancora parliamo di razzismo?
Diciamo che si ha la tendenza a ritenere che la questione razziale sia una tematica che attiene appunto al secolo scorso, che oggi non ha più senso di esistere, forse non ha più senso parlarne neanche in Italia, perché se da una parte è vero che il razzismo continua a esistere, noi italiani diciamo che appartiene ad altre aree geografiche come può essere appunto l'America, gli Stati Uniti, dove il razzismo è vivo, vegeto, violento e si fa sentire nei giornali e arriva tradotto attraverso i media anche in Italia. Ma il razzismo esiste in diverse forme, muta nel tempo, muta nello spazio geografico e il razzismo esiste anche in Italia, tanto per cominciare perché l'Italia ha una storia di colonialismo e allo stesso tempo perché l'Italia si inserisce in un contesto globale di migrazione, di spostamento di corpi razzializzati dal cosiddetto sud globale verso il cosiddetto nord globale. E il razzismo esiste in Italia in diverse sfaccettature e in questo libro parlo per esempio di come la cittadinanza, la mancanza di cittadinanza per alcuni sportivi, alcune sportive, oppure il colore della pelle o i tratti somatici o anche il nome possano precludere l'esperienza sportiva reale, autentica, a 360 gradi di alcuni sportivi italiani.
Infatti sono tutti argomenti di cui poi parleremo più avanti, però volevo un po' anche presentarti. Tu sei di origini sri lankesi, arrivi in Italia con la tua famiglia quando avevi appena 6 anni. La storia della tua famiglia è una storia che, come tante, diciamo, si è trasferita alla ricerca appunto di una vita migliore, no? È una storia di urgenza, di volontà di cambiare. E al tuo arrivo in Italia ti rendi conto fin da giovanissima che gli episodi di razzismo e di intolleranza sono una realtà. Ecco, allora ti chiedo se ci puoi raccontare, se hai dei ricordi di te bambina, ma soprattutto mi interessa come hai saputo rilanciare la palla oltre la rete per superare quei momenti.
Sì, io sono cresciuta in un contesto di provincia, della Brianza, che appunto in quegli anni, alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, non aveva tantissime persone razzializzate di altra origine nel suo territorio. E quindi, appunto, come il titolo del mio precedente libro lo ricorda, io sono stata per gran parte della mia vita l'unica persona nera nella stanza. E in questo secondo libro, In corpi che contano, cerco di recuperare alcune memorie del mio corpo, alcune memorie sportive del mio corpo, perché mia mamma mi ha sempre incoraggiato a praticare sport, perché era ciò che facevano i miei coetanei in quel periodo, no? Andavano a scuola, frequentavano l'oratorio, oppure insomma, praticavano sport di tutti i generi, quindi io ho fatto tanti sport, ho fatto piscina, ho fatto pallavolo, ho fatto danza. E quindi in questo secondo libro cerco di recuperare la memoria del mio corpo nel praticare quegli sport per raccontare un po' anche la storia di altri corpi razzializzati, di altri corpi discriminati per genere, razza, classe sociale che hanno attraversato la nostra società.
Quindi diciamo che tu, appunto, tornando alla domanda, hai saputo rilanciare la palla oltre la rete cercando di praticare degli sport. Ti chiedo che esperienza è stata, com'è andata? Fai ancora sport?
È stata una bellissima esperienza, nel senso che ho praticato nuoto per quasi 10 anni, ho giocato pallavolo per 7-8 anni, ho fatto danza per diversi anni. È stata un'esperienza sociale interessante in cui appunto mi ritrovavo in mezzo ai miei coetanei ed era un momento di gioco sostanzialmente, nonostante poi abbia insomma, fatto alcuni di questi sport a livello agonistico. Però diciamo che nel libro in qualche scontano racconto come l'esperienza di questi sport sia stata in qualche modo filtrata da una serie di stereotipi che circolavano, cioè il mio desiderio di praticare certi sport piuttosto che altri era informato da una serie di stereotipi che riguardano tuttora ciò che viene definito come uno sport per femmine, ciò che invece viene definito come uno sport per maschi. Quindi ho fatto pallavolo, ho fatto danza, perché appunto le mie coetanee facevano quegli sport, le femmine facevano quegli sport. Era, come dire, diffusa l'idea che ci fossero sport per maschi e sport per femmine. E quindi nel libro, In corpi che contano, mi domando anche su che cosa porti dei bambini, delle bambine a praticare uno sport piuttosto che un altro e appunto come questo sia informato da una diffusa genderizzazione dell'idea di che cos'è una femmina e di cos'è un maschio.
E siamo con Nadia e Nadia, torniamo appunto al tuo libro, Corpi che contano, dove tu indaghi il tema complesso del corpo e della pratica sportiva. Ma come ti è nata l'idea di parlare di razzismo nell'ambito sportivo? In parte mi hai già un po' risposto, ma ti chiedo di approfondire meglio questo tema.
Sì, l'unica persona nera nella stanza, quindi il precedente libro nasceva da una mia urgenza e nasceva sostanzialmente da un long form che avevo scritto per una rivista di una casa editrice, Nero Edizioni, che era diventato in qualche modo virale, perché portava appunto lo stesso titolo del libro, L'unica persona nera nella stanza. Dopo quel libro appunto che ha avuto un certo successo, l'editore Six and Second mi ha proposto di realizzare un altro libro che cercasse di unire in qualche maniera quelle che sono le due anime della casa editrice, quindi una tradizione di letteratura postcoloniale, di letteratura globale e dall'altro lato una collana molto bella di letteratura sportiva. Quindi Corpi che contano nasce un po' dal desiderio della mia editrice di fondere queste due anime e di realizzare un libro. E entrare all'interno della scrittura di questo libro, quindi trovare una lente, un pertugio per scrivere questo libro è stato per me particolarmente difficile. E secondo me la riuscita di questo libro è dovuta a una residenza per scrittori che ho avuto la possibilità di frequentare un po' di 2 anni fa e che per insomma, un paio di mesi mi ha permesso di ritornare a coltivare il tempo per il mio corpo, quindi tutto il tempo che ho dedicavo alla scrittura e al pensiero, alla genesi di un libro, l'ho dedicato al mio corpo, quindi sono tornata a fare una pratica sportiva, correvo insieme ad altri scrittori e questo appunto mi ha permesso di avvicinarmi al mio corpo e di scindere quel dualismo che è proprio della nostra società, no? Cioè che lo scrittore, la scrittrice eserciti il cervello, l'intelletto, e invece che il corpo non sia diciamo, una parte che viene esercitata così tanto da chi invece fa un lavoro intellettuale. Ecco, il libro, l'idea del libro per me nasce dalla necessità di fondere questi due aspetti, quindi di scindere questo dualismo tra intelletto e corpo, tra mente e corpo.
Senti, Nadia, nel tuo bellissimo libro, che ho trovato davvero interessantissimo, Vita privata, ricerca sul campo, tu fai, riferimento a dei numeri e a delle ricerche ben precise, si intrecciano soprattutto nei primi capitoli. Tu racconti il rapporto molto particolare con tuo cugino e sottolineando appunto le differenze esistenziali che avete vissuto. E ho qui il libro con me, voglio leggere proprio un piccolo pezzettino. Tu dici la povertà di opportunità è ben peggiore rispetto a quella economica. Il modo in cui un corpo fa esperienza del mondo e di sé è legato alle possibilità di quel corpo e le possibilità sono legate alla razza, alla normatività, alla classe e alla casualità. Ecco, riesci a spiegarci meglio questi concetti? Tu hai ancora un senso di colpa verso tuo cugino?
Ah, beh, sì, dicevo in un'altra presentazione che io sono perseguitata da questo senso di colpa così forte, per cui appunto che non mi abbandona mai verso qualunque cosa, forse è una roba caratteriale o forse è dettata dal fatto di essere cresciuta comunque in un'area geografica insomma abbastanza cattolica. Diciamo che quel paragrafo che hai letto veniva dal fatto che oggi si ritiene che il merito ci possa portare ovunque, si ritiene soprattutto in ambito sportivo, no? Che lo sport sia uno spazio assolutamente meritocratico, perché il talento, la capacità fisica, l'allenamento ti possono portare ovunque, ti possono portare alle vette dell'Olimpo. Ma effettivamente non è così, secondo me la meritocrazia è il più grande mito del nostro tempo, perché non è possibile, neanche per lo sport, leggere una parabola sportiva soltanto da un punto di vista meritocratico. Esistono tanti, troppi elementi che determinano appunto il successo o l'insuccesso di uno sportivo. L'idea stessa del genio sportivo, della scoperta del genio sportivo è determinato da elementi come leggevi tu, dalla classe, dal genere, dalla normatività e anche in una maniera altrettanto influente dalla casualità, perché com'è che scopriamo un genio sportivo? La presenza di uno scout in un determinato territorio, in un determinato momento, è determinata dalla politica, perché in quel momento, su quel campo sportivo, perché in quell'area geografica proprio in quel momento, e anche dalla casualità. Quindi ci sono davvero troppi elementi che giocano appunto sul successo e sull'insuccesso di una storia sportiva per poterla attribuire unicamente al merito.
Citando un articolo di Angela Saini sul razzismo scientifico, fai riferimento ad alcune frasi, alcune considerazioni che ormai sono diventate talmente di uso comune che diventa davvero difficile percepirle come razziste. Ecco, vuoi spiegare a chi ci ascolta che cos'è il razzismo scientifico e come si manifesta? Quali sono le frasi che noi magari diciamo abitualmente che non ci accorgiamo invece siano appunto razziste?
Sì, Angela Saini è una giornalista britannica che ha scritto questo libro che è stato tradotto in Italia col titolo di Superiori, in cui indaga proprio questo, il razzismo scientifico, perché noi tendiamo ad attribuirlo a un certo momento storico, no? 7, 8, 900esco, e oggi ci sembra quasi assurdo dire che ci siano delle persone che ritengono degli esseri umani superiori o inferiori basandosi su tratti somatici o su studi pseudoscientifici della loro genetica, ma in realtà, come spiega Saini in questo libro, il razzismo scientifico non ha mai abbandonato l'Europa e neanche gli Stati Uniti, anzi continua a viaggiare in certi circoli di estrema destra e anche in ambiti universitari un po' oscuri, in cui teorie di razzismo pseudoscientifico continuano appunto a essere alimentate da persone che vivono ai margini della scienza, però appunto racconta come queste teorie siano influenzate e alimentate da stereotipi sulla categoria razza che si sono perpetuati nel corso del tempo, come vi racconto nel libro. Del fatto che abbiamo pochissime nuotatrici nere, ne vediamo pochissime nelle Olimpiadi, e questo è dovuto a due elementi: da una parte un elemento storico, nell'ambiente segregato degli Stati Uniti le persone nere erano escluse dallo spazio comunitario della piscina, e quindi questo ha fatto sì che fossero meno legate proprio socialmente alla piscina. Dall'altro lato ci sono degli stereotipi basati sul razzismo scientifico, secondo cui abbiamo poche nuotatrici perché le persone nere hanno delle ossa più pesanti, più grosse, quindi non riescono a stare a galla. Capite che appunto sono degli stereotipi, sono delle credenze che però continuano a fare danni, ed è proprio questo che dimostra Saini, come appunto certe teorie di razzismo scientifico influenzino l'esperienza di sportivi, esperienze anche sportivi e sportive ancora oggi.
Senti Nadia, ti faccio una domanda. Tu hai nostalgia del tuo paese o riesci a sentirti a casa qui in Italia?
Io ritengo che l'Italia sia il mio paese perché appunto sono cresciuta qui e sono fortemente legata all'italiano come lingua, ed è come dire, l'elemento che media il mio rapporto con l'idea di casa. Sì.
Siamo con Nadia Uyangoda, autrice del libro A corpi che contano. E scorrendo i capitoli troviamo un excursus su episodi di discriminazione razziale verso alcuni sportivi italiani, tra l'altro conosciutissimi. Penso per esempio a Fiona May e Larissa Iapichino, a Paolo Egonu e Mario Balotelli. Ecco Nadia, tu sostieni che c'è un prima e un dopo Balotelli. E come mai lui lo consideri un po' un'apripista su questo argomento?
Balotelli è stato il primo calciatore nero italiano, non in assoluto, ma il primo calciatore vistosamente italiano e nero del calcio moderno. Era adottato, aveva questo accento riconoscibilissimo, era riconosciuto unanimemente come un genio sportivo, come un genio del calcio, e è stato riconosciuto tale quando era ancora giovane in pochissimo tempo lo ha investito quest'onda di successo, che appunto lo ha reso come un personaggio viziato, ricco, arrogante, come lo sono la maggior parte dei calciatori. Ma Balotelli era in qualche maniera diverso da tutti gli altri calciatori, perché veniva letto, interpretato, spiegato, mal interpretato, in quanto, non tanto in quanto calciatore, ma in quanto ragazzo nero, ricco, viziato e così genio calcistico. Questo ha fatto sì che appunto Balotelli subisse una serie di discriminazioni che secondo me ne hanno un po' condizionato anche la traiettoria sportiva, perché è uno che era considerato un genio ad appena poco più che ventenne, è finito non ancora trentenne a giocare in Serie B, poi all'estero, ora ritornato al Genova, e vedremo come andrà o come finirà insomma la sua carriera. Però Balotelli ha ricevuto così tante discriminazioni, così tanto razzismo, che facendo ricerche per questo libro mi sono domandata di quale impatto tutto questo abbia avuto sulla sua salute mentale e anche appunto sulla sua carriera, perché ha subito tantissima discriminazione, che è una cosa inimmaginabile. E secondo me tutti gli sportivi neri razzializzati che sono venuti dopo Balotelli, sì, hanno subito ancora discriminazioni, hanno subito ancora un certo razzismo, ma sono stati trattati diversamente, perché sono stati interpretati anche in quanto sportivi e non soltanto in quanto persone nere, persone razzializzate. Ecco, se oggi gli sportivi neri possono essere celebrati, possono essere acclamati, è anche perché uno come Balotelli è esistito e uno come Balotelli è stato malinterpretato.
Sono d'accordissimo. Tra l'altro io ho trovato particolarmente interessante nel tuo libro l'analisi che fai, no, dello spostamento di responsabilità, no, dal soggetto razzista, cioè di chi offende, al soggetto razzializzato, appunto di chi subisce, no? E tant'è che tu appunto fai appunto riferimento a Balotelli e dici che appunto gli atti di razzismo nei suoi confronti sembrano essere quasi giustificati, come se lui fosse ingrato alla maglia, alla nazione che lo ospita, come se lo meritasse.
Esatto, e quando appunto ci si dimentica che invece Balotelli è stato ed è un calciatore come tutti gli altri, e invece dalle persone razzializzate, dalle persone nere ci si aspetta sempre molto molto di più che siano appunto, come dicevi tu, grate del successo che hanno avuto, grate perché sembra che gli sia stata riconosciuta una cittadinanza italiana che invece loro hanno diritto, e è come se dovessero ringraziare di poter appunto portare la maglia azzurra quando invece semplicemente rappresentano il proprio paese. Invece appunto a Balotelli si chiede di essere qualcosa di più, non soltanto uno sportivo, ma invece Balotelli è uno sportivo estremamente umano, capace di essere arrogante e viziato, come di essere un genio sportivo, di sbagliare e di essere assolutamente, insomma, fallace come lo è qualsiasi essere umano.
Ti faccio una domanda provocatoria, te l'anticipo. Tu non credi che forse ci sia dentro di noi un po' in tutti il seme del razzismo, no? C'è sempre qualcuno di più bianco o di più nero di noi?
Sì, sicuramente, tant'è che nell'unica persona nella stanza racconto di come gli italiani emigrati negli Stati Uniti fossero considerati, non fossero considerati delle persone bianche, ma fossero considerate talvolta delle persone nere o delle persone razzialmente ambigue, ma non rientravano assolutamente nella categoria delle persone bianche. E questo ci fa riflettere come appunto la categoria della nerezza, come tra l'altro la categoria della bianchezza, siano dei costrutti sociali che si spostano a seconda dello spazio geografico in cui abitiamo e a seconda del tempo che abitiamo.
Allora, siamo quasi arrivati alla fine di questa bella chiacchierata. Prima però di lasciarti ho due ultimissime domande. La prima te la faccio da allenatrice. Io sono da ormai tanti anni sul campo, sia come dirigente sportivo che come allenatrice, e sono d'accordo con te quando nel tuo libro parli dei bambini e giustamente li definisci non razzisti, e poi crescendo o per condizioni appunto sociali o familiari. E rischiano di diventarlo. Ecco, probabilmente in ascolto ci saranno allenatori, insegnanti e genitori. Ti chiedo cosa possiamo fare per prevenire questa brutta mentalità e anche per aiutare a capirli, a orientarli sulla strada giusta.
Sì, secondo me educare noi stessi è il primo passo, perché molto spesso certe tematiche come il razzismo, le discriminazioni in generale vengono trattate, ma non vengono studiate, non vengono riscoperte, non vengono appunto messe in pratica, perché si utilizza un po' l'accusa della giustificazione dell'ignoranza, la giustificazione dell'aver sempre fatto così, di una mentalità che si è protratta nel tempo e che è sempre la stessa e che non può essere modificata. Ma in realtà non è così, perché se non cambiassimo non riusciremmo a progredire come età civile. Quindi le persone che ricoprono ruoli appunto chiave nella crescita e nell'educazione dei ragazzi, dei futuri cittadini, hanno il compito e il dovere di educare se stessi per primi, così da poter appunto plasmare dei migliori cittadini per il domani.
Domanda di rito di questa trasmissione sportiva: se avessi una bacchetta magica e potessi rinascere giocatrice, chi avresti voluto essere e
È una domanda difficilissima, difficilissima. Probabilmente avrei voluto essere una tennista e la risposta facile è che avrei voluto essere una delle sorelle Williams.
Beh, così c'è cioè, giusto il primo nome che ti viene in mente. Bene, io saluto Nadija Uyangod in libreria con Corpi che contano, edito da Sixty Dance Second. Potremmo continuare a chiacchierare con lei sabato 1 febbraio alle ore 17 presso il Tempol Theatre di Sassuolo. L'evento, vi ricordo, è organizzato dalla Biblioteca Comunale Cionini. E io vi ricordo invece di seguire sportivamente sui canali social di Linea Radio 101.3 sulle mie pagine social @BarbaraFontanesi11. Noi ci ritroviamo ricordiamo, martedì 4 febbraio alle ore 10:30, in replica sabato alle ore 11. Alla regia con me Roberta Ferrocino, che saluto. Ciao Robby, e mi raccomando, non smettete mai di giocare. Ciao!